Modem.
Mir wird bewusst, dass es ein riesiges Ereignis war, als ich auf die Welt gekommen bin. Aber sonst sind es Fotos wie bei anderen auch. Also es ist für mich jetzt nicht etwas sehr Spezielles.
Si chiama Yelena, la donna che avete appena sentito commentare la propria foto di quando venne al mondo 30 anni or sono a Breitenbach. Con i suoi 2,2 kg e 45 cm di lunghezza, non era diversa da molti altri bebè, ma aveva già puntati addosso gli occhi della stampa perché fu la prima bambina concepita in provetta, nata in Svizzera. Il concepimento in vitro avvenne presso il centro cantonale di fertilità della Carità di Locarno, uno dei 3 istituti allora attivi nella Confederazione. La tecnica della fecondazione in vitro era stata inaugurata in Inghilterra nel 1978 per ovviare ad alcuni tipi di infertilità, come spiegava allora il dottor Aldo Campana.
La indicazione clinica principale per la fecondazione in vitro è quando le tube sono o chiuse o gravemente danneggiate. Tuttavia si può dire che anche in altri casi sia applicata la fecondazione in vitro, ad esempio in casi di sterilità non spiegata oppure casi di sterilità da molti anni.
Yelena oggi è una madre felice di 2 bambini venuti al mondo senza dover ricorrere all'ausilio della fecondazione assistita, una battaglia che 30 anni prima sua madre aveva invece dovuto sostenere.
Ich bin eigentlich immer der Überzeugung gewesen, dass meine Mami so hat müssen kämpfen, dass sie mich bekommen hat, dass mir das nicht auch noch mal passiert.
La fecondazione in vitro, che all'epoca diede luogo a non pochi dibattiti, oggi in Svizzera permette ancora la nascita di circa 2.000 bambini all'anno e contemporaneamente le frontiere della maternità assistita in questi ultimi 30 anni hanno continuato ad ampliarsi.
Paolo Dell'Oca ha realizzato la scheda introduttiva. Ben ritrovati da Nicola Lund. Siamo in esterna, siamo al Monte Verità di Ascona, dove fra breve inizierà un simposio intitolato Infertilità, passato, presente e futuro. 30 anni dalla prima nascita da fecondazione assistita in Svizzera. Un simposio organizzato dall'ente ospedaliero cantonale. L'occasione, insomma, per noi per discutere di un tema che sì, è nato 30 anni fa, ma che comunque rimane molto, molto scottante. E a discuterne con noi abbiamo il dottor Jürg Stamm, primario del centro cantonale di fertilità all'ospedale regionale di Locarno La Carità. Abbiamo Giovanni Micioni, psicologo e psicoterapeuta sempre al centro cantonale di fertilità. André Marie Ierumanis, professore di teologia morale presso la facoltà di teologia di Lugano, nonché anche membro della commissione bioetica della conferenza episcopale svizzera e presidente del comitato bioetico della clinica luganese a Lugano, nonché poi abbiamo anche Alberto Bondolfi, professore onorario all'Università di Ginevra e direttore del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler a Trento. Dunque, buongiorno a tutti. Dottor Stamm, partiamo magari da lei. Sono passati 30 anni dalla nascita della prima bimba fecondata in provetta in Svizzera. Molte cose evidentemente sono cambiate in questi 30 anni, anche la tecnica. In che maniera?
Allora, la tecnica ha cambiato. Dobbiamo ricordarsi che all'inizio, all'epoca in Inghilterra, si faceva ancora una laparotomia, si apriva la pancia, poi è arrivata la tecnica della FIVET classica del dottor Campana, che era di fare una laparoscopia, e oggi tutta questa tecnica molto invasiva oggi consiste a fare un prelievo, un pick up degli ovuli attraverso l'ecografia vaginale, senza anestesia, e evidentemente non c'è più ospedalizzazione come 30 anni fa.
non c'è più ospedalizzazione, ci sono anche molte più persone, molte più coppie che oggi fanno ricorso a questa tecnologia. Io leggevo delle statistiche, nel 2002 per dire erano 3.467, nel 2014 le ultime cifre parlano di 6.267. A Locarno com'è la situazione?
Allora, a Locarno abbiamo avuto il trend uguale, che evidentemente sempre più gente, anche attraverso le informazioni, si sono venuto da noi e evidentemente abbiamo fatto anche più in vitro fertilizzazione.
Ha delle cifre?
Allora, c'è stato un massimo negli anni 2008-2009, quando c'era anche tutta la legge italiana che permetteva in Italia di non fare certe cose, che facevamo 600 in vitro, adesso ne facciamo 300-400.
Quindi c'era anche un po' del turismo, diciamo così, della provetta. Professor Jerumanis, buongiorno anche a lei. Dunque, come vive lei questa tendenza comunque di un certo sviluppo, anche proprio a livello di numeri, sempre più coppie ricorrono, anche se poi c'è stato, come dire, delle cifre più calme in questo senso negli ultimissimi anni, però la tendenza è al rialzo.
Io direi, da una parte bisogna rallegrarsi che delle persone possono trovare una risposta al loro desiderio di avere un figlio, questa è la prima cosa. La seconda cosa, gioia davanti a qualsiasi nascita. Poi delle domande ci sono già dall'inizio e poi che ci saranno sempre, con la domanda dove andiamo. Sono delle domande nel rispetto della coscienza delle persone che purtroppo dobbiamo anche fare. Qual è il destino dell'essere umano, che tipo di procreazione immaginiamo nel futuro, che tipo di potere della tecnica sull'uomo, che statuto ha l'essere umano all'inizio, statuto dell'embrione umano. Sono delle domande che rimangono e che i filosofi, la Chiesa cercherà di accompagnare, poi la società va nella sua direzione, poi la legislazione va nella sua direzione. Io lo direi così. Stupore, gioia davanti alla nascita di un essere umano, poi dopo delle domande che rimangono.
Le coppie, dottor Micioni, per affrontare questo percorso devono mettersi parecchio in gioco. Ci sono molte aspettative, forse delle aspettative troppo elevate per quanto riguarda un possibile successo, nel senso che comunque le percentuali rimangono piuttosto relativamente basse.
Sì, c'è da dire che le coppie che arrivano si ritrovano già con una frustrazione molto importante, cioè di aver cercato un bambino naturalmente e quindi di non averlo potuto ottenere, e quindi già sono in una crisi, la cosiddetta crisi dell'infertilità, per cui arrivano al centro davanti a delle tecniche con delle aspettative molto forti, vogliono magari subito tamponare questa ferita narcisistica e quindi l'aspettativa è estremamente grande. È difficile a volte, ecco, farle riflettere sul fatto che non ci sono delle tecniche che possono dare una certezza e che i costi anche psicologici, finanziari, a livello anche relazionale, sono estremamente anche a volte importanti.
Prima di sentire anche il professor Bondolfi, ancora dottor Stamm, proprio sul fatto che in 30 anni la tecnica è migliorata, la percentuale comunque di successo non ha seguito di pari passo oppure è migliorata anche quella?
Allora, questa è una discussione molto interessante, nel senso che oggi l'abbiamo anche nel simposio. C'è una determinante che oggi si dice e che si sa, evidentemente l'età delle coppie ha cambiato. Una volta avevamo coppie molto più giovani con evidentemente più successi per una qualità ovocitaria molto meglio. Oggi abbiamo coppie di una età più avanzata che rendono la cosa più difficile.
Quindi è il fatto che, insomma, a partire dai 35 anni evidentemente le possibilità sono sempre minori.
Sì, sì. Questo oggi è un fatto che sappiamo benissimo che a un certo momento noi le coppie andranno all'esterno per fare l'ovodonazione, che è una soluzione evidentemente che in Svizzera non è permesso.
Professor Bondolfi, buongiorno anche a lei. Dunque, 30 anni fa evidentemente la cosa era vista con un certo timore anche, insomma, poi nel frattempo i casi sono moltiplicati, c'è ancora oggi questa la stigma, insomma, di colei o colui che, insomma, deve ricorrere a metodi che non sono, diciamo, naturali. Per dire, Yelena, la bambina che abbiamo sentito prima, che oggi è donna, ancora oggi si fa chiamare Yelena senza cognome comunque.
Direi che lo stigma in gran parte è sparito, rimane un senso forse così generico di disagio. Quello che secondo me è cambiato è anche il fatto che il nostro paese si è dato una legge che tra l'altro è in corso di revisione, la cui versione revisata dovrebbe entrare in vigore nei prossimi tempi, e lì si fa l'esperienza che i tempi del diritto e i tempi della politica non sono necessariamente dei tempi che vanno in armonia con i tempi della tecnica. In altre parole, le possibilità tecniche aumentano e migliorano, si ottimizzano molto più velocemente delle leggi, e quindi c'è una specie di ritardo strutturale dovuto al fatto che i tempi della democrazia sono tempi più lenti dei tempi della tecnica.
Il dottor Stamm prima parlava dell'età in crescita, adesso l'età media, perlomeno per quanto riguarda i dati 2014, era di 36,2 anni per le donne, e posso immaginare che sia comunque una tendenza al rialzo. Questo pone dei problemi anche etici, nel senso che la mamma diventa mamma sempre più anziana, insomma.
Ma di problemi etici ce ne sono di vario tipo, ecco. Evidentemente più diciamo così, se la prima gravidanza aumenta sempre di più in età, c'è il problema che la medicina in fondo diventa una specie di arma a doppio taglio, cioè ogni medico ha il dovere di non recare danno alla donna, e quindi le gravidanze molto tardive possono essere un pericolo per la salute della gestante. E nel medesimo tempo però c'è un dovere anche nei confronti del nascituro, e quindi c'è anche un dovere di prevenzione. In questo senso direi che gli investimenti che anche nel nostro paese vengono fatti per capire meglio le cause della sterilità, che in parte sì sono sociali, perché il fatto di diventare incinta soltanto più tardi è determinato da situazioni sociali in cui la donna si trova in carriera, deve scegliere tra il lavoro e la gravidanza, e quindi possono essere relativamente facilmente gestibili con misure sociali, e invece altri tipi di cause invece sono di tipo medico, per cui ci vuole un investimento al di là della clinica, che ha sicuramente tutti i suoi meriti. C'è un investimento in medicina preventiva da fare per capire meglio quali sono le cause, anche quelle della sterilità maschile, per esempio, che sono veramente poco conosciuti.
E sappiamo che sono soprattutto gli uomini in questo senso a mostrare le debolezze maggiori e forse i problemi maggiori. Professor Ierumanis, lei legge in questa tendenza, come dire, ad avere una mamma sempre più anziana anche, come dire, una scelta un po' egoistica?
Certamente la visione dell'uomo che abbiamo oggi è molto più individualista, e dunque ciascuno cerca di raggiungere la sua felicità, qualche volta indipendentemente dalla famiglia o dalla società nella quale viviamo, anche qualche volta dimenticando anche il nascituro. Dobbiamo sempre porci la domanda del motivo della scelta che facciamo e nella scelta etica che facciamo. E direi probabilmente, come diceva il professor Bondolfi, le donne che lavorano, le donne che finiscono di studiare dopo 24-25 anni si ritroveranno con problemi nel futuro. Allora come rispondere? Questa è una possibilità di risposta. È giusta? Non è giusta? Quali sono i rischi? Il futuro lo mostrerà.
E la sua risposta qual è? Nel senso, è una percorribile, una via percorribile, oppure lei preferirebbe altre?
Ma certamente si preferisce la prevenzione, come dice il professor Bondolfi. E poi viviamo una società che va il suo cammino. La domanda è meglio? È più umano o meno umano, è più responsabile, meno responsabile? Questo lo vedremo nel futuro. Noi possiamo porci delle domande e sicuramente la questione della dignità dell'essere umano, dell'uomo alla partenza e nel futuro. Intanto è con gioia che accogliamo la nascita di un bambino, sicuramente, ma ci sono diversi interlocutori in questo, morali, c'è il medico, c'è la società, c'è la Chiesa, c'è tutti questi gruppi o queste persone intervengono nella creazione di una cultura. Allora, questa cultura tecnica, questa cultura dove rischiamo di diventare anche sempre più anonimi. Ecco, domande. Dunque, sguardo positivo, ma con domande.
Sguardo positivo con domande che immagino vadano poste e debbano porsi anche proprio le coppie, uomo e donna. Micioni, in questo senso il vostro ruolo, il ruolo dello psicologo è fondamentale.
Sì, beh, si cerca di capire soprattutto che ricaduta ha avuto trovarsi di fronte all'impossibilità di avere un bambino sulla coppia e soprattutto magari anche vedere che tipo di desiderio di paternità, di maternità vi è. E chiaramente, diciamo, nella donna questo è molto più sentito, perché fa parte di una tappa evolutiva della sua identità psicosessuale, per cui a volte magari ci possono essere delle situazioni in cui queste difficoltà comportano delle conflitti, delle non sintonie all'interno della coppia. Ecco, cerchiamo soprattutto a livello di primi colloqui di cercare di valutare questo, cercare di valutare che tipo di ripercussioni l'infertilità può avere avuto a livello personale, a livello di coppia, sulla loro vita psicosessuale, e se sono d'accordo nel iniziare un processo di iter diagnostico terapeutico che non è così semplice e così facile, potrebbe avere anche delle ricadute importanti sulla qualità della vita di coppia.
Quindi l'avvicinamento rimane comunque fondamentale, anche l'informazione proprio alle coppie. Dottor Stamm, rimane il fatto, spostando un po' il discorso, che la fecondazione in vitro è anche qualcosa, un business, se possiamo così definirlo. Lei stesso prima diceva che ad esempio dall'Italia qualche anno fa comunque c'era un sacco di coppie che venivano, e per gli ospedali, e penso anche più in grande, come dire, alle multinazionali farmaceutiche, diciamo, questo può rappresentare comunque uno stimolo non indifferente.
Sì, oggi non unicamente l'infertilità, la medicina dell'infertilità, ma anche tutta la medicina ha un legame con, come lei ha detto, il business. È ben evidente che c'è un dispositivo che non è unicamente la salute, ma anche un dispositivo economico. E Le multinazionali, come le ditte farmaceutiche, evidentemente fanno il loro lavoro, hanno prodotti che poi vengono utilizzati.
Ma c'è anche molta concorrenza poi all'interno degli stessi ospedali?
Allora, questo è un problema che in certi paesi viene risolto in un altro modo, che per esempio in Olanda ci sono un certo tot di centri per tot gente. In Svizzera, che siamo abbastanza liberali, è chiaro che per sé abbiamo tanti centri che fanno concorrenza uno all'altro.
Alberto Bondolfi.
Sì, c'è questa realtà appunto della privatizzazione della medicina di riproduzione da una parte, dall'altra però va anche sottolineato il fatto che la medicina di riproduzione ha bisogno relativamente poco di farmaci. Io mi ricordo per esempio di aver avuto difficoltà a organizzare dei congressi su questi temi, chiedendo alle ditte farmaceutiche di sponsorizzare, e mi dissero chiaramente che per loro questa attività della medicina di riproduzione non è estremamente interessante. Quindi bisogna sfatare un po' anche il ruolo delle multinazionali farmaceutiche in questo settore. Ci sono, penso, anche altri problemi, cioè come si pone l'opinione pubblica nei confronti di un certo dovere di solidarietà nei confronti delle coppie sterili. Cioè, in altre parole, la sterilità, se accettiamo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui è una malattia, è una patologia, questo non fonda un diritto pretesa a qualsiasi cosa, però fonda perlomeno, per esempio, un minimo di dovere di solidarietà. La Confederazione stessa organizzò alcuni anni fa uno studio sulla disponibilità dell'opinione pubblica svizzera a che le casse malati sostenessero almeno parzialmente le cure legate alla medicina di riproduzione.
Magari una piccola puntualizzazione, appunto, la fecondazione assistita in questo senso non viene coperta dalle casse malati attualmente.
E lì, organizzando dei publi focus nelle tre regioni linguistiche e intervistando anche le coppie toccate dal problema, è uscito un risultato molto interessante, che l'opinione pubblica tendeva a dire in una certa misura ci vuole un minimo di solidarietà sociale e quindi le casse malati almeno alcuni tentativi li dovrebbero poter finanziare. E le coppie sterili, esse stesse, hanno risposto nei medesimi termini, per cui questa favola secondo cui queste coppie sarebbero particolarmente egoiste e pretenderebbero da noi tutti che cofinanziassimo tutti i loro sforzi è un mito. Loro stessi hanno detto sì, per esempio tre cicli vorremmo che fossero finanziati dalla Cassa Malati, poi se dopo tre cicli non c'è successo gli altri ce li paghiamo noi. Questo è un segnale chiaro che c'è una disponibilità di solidarietà che non è infinita. Non c'è, secondo me, un diritto pretesa alla fertilità, ma c'è perlomeno un diritto a non essere impediti di cercare di superare la sterilità.
Dottor Micioni, poi arriviamo agli umani. È contraddittorio il fatto che, ad esempio, vengano coperti i costi di una vasectomia, mettiamo, e invece quelli di una fecondazione in vitro, no?
Certo, può essere contraddittorio, soprattutto il costo finanziario che le coppie si trovano a dover assumersi è notevole, quindi non c'è solo il peso psicologico della sofferenza o meno, ma a volte una sofferenza anche finanziaria di coppie che non possono permettersi ulteriori tentativi o si sono indebitate, e questo chiaramente influisce poi sullo stato psicologico individuale, sullo stato psicologico della coppia e anche poi sui risultati, perché crea uno stress, crea delle situazioni anche di estrema difficoltà che si ripercuote sul benessere, diciamo, generale della persona.
Professor Ierumani, se voleva intervenire.
Sì, a proposito della solidarietà, alcuni si sono posti la domanda, sì, possiamo essere solidari di una tecnica dove embrioni umani vengono trattati in un certo modo, e questo è stato una barriera nel cercare a modulare la solidarietà in questo campo, si vede in alcuni paesi. Anche in Italia alcuni si sono posti questa domanda e rimane sempre lo statuto dell'embrione umano.
E quindi il fatto che appunto possa venire comunque coperta almeno in parte, adesso molto concretamente, dalle casse malati, secondo lei contempla qualche rischio anche di rendere la cosa più attrattiva ancora?
No, direi di forzare qualcuno che ha obiezione di coscienza. Di essere solidari di una cosa che rimane comunque marcata da una scelta ben precisa, da una certa visione dell'essere umano alla partenza. Dunque solo questo.
Dottor Stamm, su questo qual è la sua opinione?
La mia opinione è evidentemente un'opinione della praxis, no? Io vedo tantissime coppie e devo dire che tante coppie non hanno così tanti soldi e per sé non possono permettersi di fare una, due, tre in vitro semplicemente perché non hanno la capacità finanziaria. È ben chiaro che in paesi come la Germania, come la Francia, eccetera, eccetera, per sé le coppie hanno diritto a 3-4 in vitro e io vedo una certa ingiustizia davanti a questa situazione molto particolare della Svizzera.
Lei ha parlato di praxis, adesso la praxis, diciamo, può andare oltre anche, qualche mese fa abbiamo votato sulla diagnosi preimpianto, è stata accettata anche in maniera piuttosto netta. Quali sono le frontiere adesso che porranno poi anche dei dubbi, perlomeno delle riflessioni di tipo etico, secondo lei?
Allora, i dubbi etici giustamente sono per me la manipolazione genetica dell'embrione. Se cominciamo a toccare la genetica dell'embrione, penso veramente andiamo oltre e questo sarebbe un passo veramente molto, molto per me negativo. Ma io lo ripeto, l'ho già detto alla televisione, per sé la PID è...
come la diagnosi preimpianto.
La diagnosi preimpianto per sé è come la vilicentesi, come l'amniocentesi, una diagnostica, non è una terapia, non viene manipolato l'atto genetico dell'embrione.
Professor Bondolfi, sulle prossime sfide e su quelli che poi sono anche magari i rischi di deriva, diciamo così.
Beh, le sfide sono state appena evocate ora, in parte anche la legislazione ne tiene conto, nel senso che la legge prevede due finalità considerate fondamentalmente come legali, perlomeno, cioè il tentativo di superare situazioni di sterilità e evitare la trasmissione di malattie genetiche gravi. Sta arrivando, ante portas, non è ancora arrivata, ma sta arrivando una terza finalità che per il momento non è ancora discussa, ma come dire, è in parte inevitabile, quando poi la medicina di riproduzione potrebbe esaudire desideri di coppie, diciamo così, minoritarie, come per esempio coppie del medesimo sesso. Tutta la questione della omogeneità, il tentativo di ridefinire cosa significa essere padre o essere madre, essere genitore, è una sfida che non è ancora entrata nel vivo della discussione anche etico, politica, no? o sociale, ma che è davanti alle porte e che arriverà. Anche lì evidentemente la rivoluzione più che tecnica sarà una rivoluzione sociale, cioè una rivoluzione di, ma questa è già davanti a noi. Se noi pensiamo per esempio al fatto che la Confederazione in ogni caso ha l'intenzione di fare una revisione radicale del diritto di famiglia e quindi di dire come si definisce la genitorialità, cioè il fatto di essere genitore, vediamo che questo ci obbligherà a degli sforzi di riflessione. Io non ho una soluzione del tutto pronta, però resta il fatto che, torno al problema del ritardo, no? Del ritardo strutturale, diciamo così, del modo con cui una società reagisce di fronte alle sfide. Se noi ci adagiamo e ci rassegniamo a questo ritardo dicendo le leggi saranno sempre comunque in ritardo, direi che nasce una forma di pigrizia politica nel non affrontare le cose, anche perché, e qui è l'ultima sfida, quando i parlamentari, i nostri eletti, non hanno voglia di rinnovare le nostre leggi, l'alternativa è che poi sono i tribunali a decidere. E questa tendenza è già visibile oggi. Pensiamo alle sentenze del Tribunale di Strasburgo, del Consiglio d'Europa, che in gran parte bypassano, per così dire, gli eletti e i parlamenti.
Professor Ierumani, se è d'accordo con lei, il fatto che sia la politica e poi noi, società, affrontiamo questi temi in maniera ritardata e quindi non creiamo sufficientemente in tempo il dibattito per arrivare, diciamo così, preparati?
Direi sì e no, perché ci sono delle evoluzioni che non abbiamo previsto e dunque la vita corre e ci interpella. Dunque, il biodiritto è una cosa, la bioetica è un'altra cosa. Il professor Bondolfi si muove sul livello del diritto e del biodiritto. A livello etico e a livello metaetico ci poniamo delle domande sulla visione dell'uomo, sulla visione della società. Questo è un altro ruolo. Il mio ruolo è diverso dal ruolo del professor Bondolfi o delle sue domande. Direi che ci sono diversi interlocutori e ciascuno ha la sua missione, la sua funzione per permettere in una società democratica come la nostra di vivere e convivere all'interno di una società dove il contratto è comunque la base della democrazia.
Teme comunque delle derive, nel senso abbiamo votato su appunto la diagnosi preimpianto, ha sentito il dottor Stamm, ha detto io mi fermerei qui o poco oltre, nel senso la questione dell'embrione non va toccata, teme comunque che si vada oltre.
Ma professor Stamm ha ragione sul rischio della manipolazione genetica, ma io vedo anche il rischio di sacrificare esseri umani come, diciamo, esseri più deboli come quelli che hanno una trisomia 21. E altri. Sono domande, lo statuto dell'handicappato. Dunque, questo è già una deriva, come sarà nel futuro del più debole nella nostra società.
Dottor Micioni, siamo in chiusura, evidentemente tutte queste sfide comporteranno forse a maggior ragione ancora di più, insomma, un supporto che è di tipo psicologico.
Certo, però ecco, si tratta di ritornare al fatto che il desiderio di un figlio poggia su motivazioni consce e inconsce, sicuramente ci possono essere situazioni, anche richieste strane, patologiche, per cui è chiaro che una riflessione in termini interdisciplinari su questi aspetti va fatta, ed sono le cose che in fondo cerchiamo anche di fare con le coppie che arrivano al centro, di parlare del loro desiderio, di vedere fino a che punto il desiderio, e soprattutto diciamo anche la legge in Svizzera prevede che la finalità ultima della procreazione assistita è il benessere del nascituro, e quindi verificare che questa condizione di desiderio e di programma e di voglia di avere un bambino corrisponda poi effettivamente al benessere del bambino che potrebbe arrivare.
Io ringrazio tutti i nostri ospiti e auguro loro un buon simposio, saranno relatori in questo simposio, così come ringrazio i due tecnici Elio Luraschi e Luca Pelli che ci hanno aiutati ad andare in onda. Noi torniamo lunedì 8:30 su Rete 1, 19:30 in replica su Rete 2. Dalla redazione di Modem e da Nicola Lui dal microfono, buona giornata a tutti.
Modem, questa mattina alle 8:30 su Rete 1, in replica alle 19:30 su Rete 2.